Tuffati in un'estate di informazione economica e finanziaria. Con l'offerta speciale di Milano Finanza, resti aggiornato anche sotto l'ombrellone. Vai su milanofinanza.it/promoestate e scopri tutte le offerte.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 21 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di partire con le notizie di oggi, fatemi fare una piccola premessa. Voglio ringraziare tutti coloro che ieri mi hanno scritto commentando la puntata sul manifesto di Ventotene, sia coloro che hanno espresso un parere favorevole, sia chi ha espresso le proprie critiche. C'è una cosa che, fin da quando ho iniziato a sentire il desiderio di voler fare il giornalista, mi son detto avrebbe dovuto guidarmi in questa professione, ed è la ricerca e la divulgazione della verità. C'è un altro punto di domanda grossissimo di cui discuto spesso con alcuni colleghi rispetto a questa professione. Quanto bisogna rimanere distanti, di scrivere i fatti, senza dare un'opinione? E quanto invece bisogna anche invece darla una propria opinione, esplicitamente, differenziandola dai fatti, ma comunque tracciando una linea? Perché comunque se esiste un pubblico che molte cose non le conosce, per forza di cose, non le segue tutti i giorni come facciamo noi che abbiamo la fortuna di farlo per lavoro. È anche normale che abbiano bisogno di un aiuto nell'interpretazione dei fatti, non soltanto sentirne una settica esposizione. È difficile stare in bilico su questa linea e c'è un altro principio però che arriva in aiuto, secondo me, per provare a decidere come comportarsi, e cioè quello secondo cui il giornalismo deve essere il cane da guardia del potere. Chiunque sieda sulla poltrona del potere. Ecco, è con questo spirito che ho cercato di costruire la puntata di ieri, facendo da cane da guardia alla democrazia, alla Costituzione, alla storia. Dopodiché, non ascoltate mai soltanto me. Io sono solo uno che necessariamente ha un punto di vista. Cercatene sempre altri e fatevi il vostro di punto di vista. Sempre. Era appena passata la mezzanotte di ieri, giovedì 20 marzo, quando la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge di Forza Italia che introduce un limite alla durata delle intercettazioni giudiziarie. A votare a favore sono stati tutti i partiti che sostengono il governo Meloni, mentre il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno votato contro. Non hanno partecipato al voto invece i deputati di Azione e Italia Viva, tutti tranne due. Antonio D'Alessio di Azione si è astenuto, mentre Maria Chiara Gadda di Italia Viva ha votato a favore. Come spiega Pagella Politica, la legge modifica l'articolo 267 del Codice di Procedura Penale, che disciplina le modalità con cui i pubblici ministeri possono intercettare le persone indagate. In base all'articolo in vigore prima della legge, il giudice concede al pubblico ministero la possibilità di svolgere intercettazioni per una durata di 15 giorni, che può essere rinnovata per periodi successivi di 15 giorni se il giudice ritiene che ci siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia considerata indispensabile. Il nuovo articolo, riformulato, fissa un limite complessivo di 45 giorni alla durata delle intercettazioni. Se le intercettazioni riguardano reati di criminalità organizzata e terrorismo, questo limite non si applica e le intercettazioni possono essere rinnovate illimitatamente ogni 15 giorni. Nelle dichiarazioni di voto finali, Davis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione Giustizia, ha criticato il provvedimento, dicendo che, leggo tra virgolette, «non è sbagliato il fatto di pensare di porre un termine rispetto a quanto invece a oggi era previsto dalla normativa, così come non è sbagliata una specifica e precisa motivazione. Tuttavia, quello che noi contestiamo è il come è stato fatto». Sia in termini di durata massima delle intercettazioni, sia anche rispetto alle modalità di motivazione. Secondo Alleanza Verdi Sinistra, il limite di 45 giorni è troppo breve per condurre pienamente le intercettazioni, che richiederebbero più tempo per essere svolte in modo ottimale. La stessa critica è stata espressa dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, che durante l'esame in Commissione Giustizia avevano presentato emendamenti per aumentare il limite di tempo dedicato alle intercettazioni. Gli emendamenti però sono stati bocciati dai partiti che sostengono il governo. Al contrario, secondo i partiti di maggioranza, la limitazione della durata delle intercettazioni è necessaria per garantire la privacy dei cittadini. Per esempio, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis ha detto che questa legge rappresenta un passo ulteriore verso un paese più rispettoso delle libertà dei propri cittadini. Antonio D'Alessio, come dicevamo prima, è l'unico deputato di Azione ad aver partecipato al voto astenendosi e ha detto di essere favorevole a una limitazione della durata delle intercettazioni, ma per lui quella voluta dai partiti di centrodestra è eccessiva. Antigone ha pubblicato un report in cui aggiorna la situazione in cui versano le carceri italiane. Il sovraffollamento, le condizioni fatiscenti delle strutture, il numero crescente di suicidi e la gestione sempre più repressiva stanno portando il sistema al collasso. Un quadro drammatico che richiede interventi immediati per ripristinare condizioni di dignità e legalità. Al 17 marzo 2025 il numero di detenuti in Italia ha raggiunto quota 62.140, a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 51.000 posti. Tuttavia, ben 4.518 posti non sono disponibili, portando il tasso di affollamento effettivo al 132%. Rispetto a un anno fa, i detenuti sono aumentati di 1.200 unità, mentre la capacità delle strutture non è cresciuta di conseguenza. Le regioni più colpite dal sovraffollamento sono Lombardia, Puglia e Veneto, con istituti come San Vittore a Milano che toccano il 213% di sovraffollamento, Foggia 209%, Lucca 205% e Brescia, Canton Mombello 203%. Superano abbondantemente i limiti di capienza. La situazione delle carceri minorili è altrettanto critica. Con l'entrata in vigore del decreto legge Caivano, il numero di ragazzi detenuti è aumentato da 392 nel 2022 a 623 nel marzo 2025, superando la capienza massima prevista di 559 posti. L'affollamento ha portato a condizioni degradanti. Nei centri di Torino, Milano e Bari i giovani dormono su materassi a terra, mentre nell'istituto minorile di Roma hanno affrontato l'inverno senza riscaldamento. Invece di risolvere il problema con nuove strutture adeguate, il governo ha proposto il trasferimento di giovani adulti in una sezione del carcere per adulti di Bologna, una misura in contrasto con le normative internazionali che impongono la separazione tra minori e adulti. Nei primi mesi di quest'anno, 20 detenuti si sono tolti la vita, tra cui una donna. Il più giovane aveva solo 24 anni ed era recluso a Regina Coeli, mentre il più anziano, 69 anni, si è suicidato a Verona. Nel 2024 il numero di suicidi ha raggiunto un tragico record di 89 casi e la tendenza attuale suggerisce che il dato potrebbe essere superato quest'anno. Oltre ai suicidi, 48 detenuti sono morti per altre cause nei primi mesi di quest'anno, un numero che, se il trend proseguirà, potrebbe superare 200 morti entro la fine dell'anno, una cifra mai vista prima nelle carceri italiane. Oltre all'affollamento, le condizioni strutturali degli istituti sono critiche. A Sollicciano, carcere di Firenze, infiltrazioni e muffa invadono anche le aree ristrutturate di recente, mentre a Regina Coeli i detenuti non hanno neanche un tavolino per mangiare. A Modena la situazione è ancora peggiore. Celle sporche, infestazioni di cimici e mobilio bruciato creano un ambiente degradante e pericoloso. Più del 60% delle sezioni carcerarie opera in regime di custodia chiusa, un modello che prevede che i detenuti trascorrano la maggior parte della giornata in cella, aumentando l'isolamento e il rischio di episodi di autolesionismo e violenza. Non solo. Il lavoro dovrebbe essere uno strumento di riabilitazione, ma attualmente solo un terzo dei detenuti ha un'occupazione. Tra questi, l'84% lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria in attività scarsamente professionalizzanti. I posti di lavoro creati da imprese private sono pochissimi, Nel 2024 solo 213 detenuti hanno trovato impiego presso aziende esterne, mentre 899 lavorano per cooperative sociali. Anche le attività culturali e il volontariato, fondamentali per il reinserimento, sono in drastico calo. Molti istituti scoraggiano l'ingresso di insegnanti e associazioni, rendendo ancora più difficile il percorso di rieducazione. Vi metto il report completo nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Non so se ve lo ricordate, qualche settimana fa avevo parlato di Alberto Trentini, l'operatore umanitario prigioniero in Venezuela dal 15 novembre scorso e di cui da settimane appunto non si hanno più notizie. È stato arrestato mentre si spostava da Caracas a Guasdualito, nello stato di Apure, al confine con la Colombia. Quel posto è una zona di incroci con il narcotraffico, punto di incontro di criminali di vario genere. Eppure, come spiega Stefano Feltri nella sua newsletter, a essere arrestato è un operatore umanitario che si occupa di persone disabili, a cui non viene contestato nulla di specifico. In Venezuela la situazione politica è parecchio complicata. Dall'estate 2024, quando il presidente Nicolas Maduro ha truccato le elezioni per ottenere un terzo mandato, le prove dei brogli sono evidenti, grazie a un sistema di voto elettronico introdotto a suo tempo dal predecessore di Maduro, che era più popolare e non temeva cali del consenso. A metà gennaio il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, invitava però a non collegare troppo il caso di Trentini al tentativo di Maduro di ottenere qualche legittimazione da una comunità internazionale che si è rifiutata di riconoscere le elezioni truccate. Non si tratta di rappresaglia, non è questo il momento di fare polemiche. Stiamo lavorando, diceva Tajani. Sono passati 2 mesi e non è successo niente. Non una notizia di Alberto Trentini, non una conferma che sia vivo e sano, non una informazione di qualche genere sulle trattative tra Italia e Venezuela. Nei giorni scorsi ne ha parlato il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega all'intelligence, sicuramente operativa sul caso. Ve la leggo. È una situazione complessa e di difficile soluzione. Abbiamo attivato tutti i canali e confermato ai genitori che stiamo investendo ogni sforzo per rendere possibile il rientro. Dichiarazioni che non forniscono alcuna informazione, però, e che non lasciano intravedere una strategia. Venerdì scorso, 14 marzo, Tajani ha partecipato al G7 dei ministri degli esteri e ha parlato del caso Trentini, ma senza dire nulla di concreto. Non solo, c'è un altro segnale di preoccupazione, scrive sempre Feltri. Tajani dice di aver chiesto un aiuto nei rapporti con il Venezuela a Marco Rubio, il segretario di Stato dell'amministrazione Trump. E questo è singolare perché, in teoria, non c'è governo al mondo con rapporti più complicati col Venezuela di quello degli Stati Uniti. Trump vuole rimpatriare in fretta quanti più immigrati irregolari di origine venezuelana possibili, dopo aver convinto gli elettori americani in campagna elettorale che Maduro mandava di proposito stupratori e galeotti negli Stati Uniti per destabilizzare il paese. Gli Stati Uniti hanno addirittura una taglia sulla testa di Maduro, accusato tra l'altro di narcoterrorismo, una taglia innalzata da 15 a 25 milioni di dollari lo scorso 10 gennaio. Trump poi ha annunciato il 26 febbraio la decisione di revocare le licenze del tesoro concesse dall'amministrazione Biden al gruppo petrolifero Chevron per operare in Venezuela in deroga alle sanzioni. A gennaio però Maduro aveva fatto la sua mossa distensiva nei confronti dell'amministrazione Trump usando proprio gli ostaggi. Il presidente del Venezuela aveva concesso la liberazione di 6 americani detenuti ingiustamente e riconsegnati all'inviato di Trump. Un gesto di apertura che però non ha semplificato davvero i rapporti tra Washington e Caracas. Se Tajani si rivolge proprio a Rubio e lo fa sapere, è segno che l'Italia non ha sponde migliori per tentare di salvare Trentini. Ora, non so se può avere davvero effetto, ma di sicuro, come abbiamo visto nel caso dell'incarcerazione di Cecilia Sala in Iran, arriva un punto in cui l'attenzione mediatica può spronare i governi a muoversi e fare qualcosa. Questo qui è solo un piccolo spazio. Su change.org c'è una petizione attualmente firmata da oltre 90.000 persone che chiede alle istituzioni italiane, europee e alle Nazioni Unite il massimo impegno e di agire con urgenza. Se pensate possa essere d'aiuto per tenere accesa l'attenzione, la trovate lì. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto Segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata, insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.